Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Il podcast che vi racconta le tecnologie, le persone e le startup che stanno cambiando il nostro futuro attraverso la ricerca, l'innovazione e la capacità di portare le soluzioni sul mercato.
Se i miei calcoli sono esatti, quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia orarie, ne vedremo delle belle martì.
Bentornati a The Future Of, o benvenuti se è la prima volta che ascoltate questo podcast. Volevo aprire questa 15ª puntata con un ringraziamento a tutti coloro che ascoltano The Future Of, che lo seguono e lo recensiscono sulle varie app di podcasting, ma anche coloro che si sono iscritti al canale Telegram e a quello YouTube, dove si trovano tante informazioni sul futuro che cerco di portarvi su base praticamente quotidiana. Di cosa parliamo in questa puntata numero 15? Parliamo di consegne via drone da parte di una società che si chiama Drone Wings e che apparentemente sarebbe una fra le tante, se non che è di proprietà di Alphabet, la casa madre di Google. Poi parliamo di bioedilizia e vediamo quali sono le decisioni coraggiose prese dal Consiglio Comunale di New York per cambiare completamente la modalità con cui operano e vengono fruiti i tetti della città di New York. Poi andiamo nel campo veramente del futuristico, dove due grandi enti come la NASA e l'MIT hanno realizzato delle ali morphing, quindi delle ali mutanti che sono in grado di cambiare assetto a seconda del carico aerodinamico e sono probabilmente il futuro del volo. Poi parliamo di esoscheletri per capire come questa tecnologia, che ha avuto un inizio della sua storia di natura militare e poi di natura medica, aiutare a camminare coloro che hanno subito delle disabilità che non consentono più una deambulazione normale, fino all'utilizzo a supporto di tanti altri mestieri dove l'esoscheletro può aiutare la persona a ridurre gli sforzi e i carichi. E poi parliamo di Eightfold, una società che lavora sull'intelligenza artificiale per mettere in contatto datori di lavoro e candidati alle posizioni, facendolo in un modo completamente diverso dal passato, che nell'arco di pochi anni ha raccolto molti soldi e che rappresenta uno dei grandi progetti interessanti su questo argomento. Siamo pronti? Allacciate le cinture, pronti, partenza, via!
Silence, please.
Christiansburg, Virginia rurale sudoccidentale, inizio settembre 2020. All'inizio era solo un puntino scuro all'orizzonte, praticamente impercettibile anche per un occhio ben allenato, come quello di Gordon Kramer, ex veterano di guerra, ormai ritiratosi ad allevare cavalli nel mezzo del nulla. E trovarsi con la moglie malata di diabete che stava per finire le medicine e contemporaneamente uno dei suoi migliori cavalli da vaccinare, non era cosa da poco vista la sua età. Salire a bordo del pick-up, guidare per quasi 2 ore tra la polvere ed un lungo pezzo di sterrato, era roba da mettere a dura prova le sue giunture usurate di ultra settantenne. Eppure lui se ne stava lì seduto su quella vecchia sedia a dondolo di legno scuro nel patio davanti a casa. E ad ogni scricchiolio delle assi di legno il puntino si ingrandiva, fino a che si sentì distintamente il suono dei rotori. Il drone, un po' sgraziato ed appesantito dal pacco rettangolare che portava sotto la pancia, rallentò e si fermò come per magia nel grande spiazzo davanti all'abitazione. Scese fino a toccare terra, sganciò il suo prezioso carico di medicinali, una coppia di walkie-talkie, dei finimenti nuovi per i cavalli ed una bottiglia di whisky di ottima qualità. Pochi minuti dopo, il silenzio si riprese il suo spazio e l'aria di quel fazzoletto di Virginia tornò immobile come se nulla fosse successo. Se avete pensato che mi sia divertito a romanzare un po' il futuro dei droni, sappiate che nei giorni scorsi la compagnia di consegna a domicilio DroneWing, di proprietà della casa madre di Google, Alphabet, ha ricevuto il via libera ad operare come compagnia aerea dalla Federal Aviation Authority degli Stati Uniti. Per ricevere la certificazione ha dimostrato che le consegne via drone comportano per i pedoni un rischio inferiore a quello delle automobili. Anche se i servizi di consegna di altre aziende di droni hanno già ricevuto l'approvazione per i voli di prova, DroneWing è la prima a ricevere lo status di compagnia aerea negli Stati Uniti, un passo che in futuro faciliterà probabilmente l'ottenimento dell'autorizzazione per altri progetti analoghi. Google, del resto, ha propagandato molti vantaggi dell'utilizzo di droni senza pilota per consegnare i pacchetti, dalla riduzione delle emissioni di carbonio e della congestione stradale all'aumento dei collegamenti tra le comunità e le imprese locali. I principali test sui droni di DroneWing hanno avuto luogo a Canberra, in Australia, dal 2014. Da allora, dice l'azienda, i suoi droni hanno eseguito più di 70.000 voli di prova e consegnato migliaia di pacchetti. A parte qualche lamentela circa l'eccessiva rumorosità dei droni, per il resto l'esperimento sembra essere andato a buon fine. I droni elettrici di DroneWing sono azionati da 14 eliche, quasi tutte montate sulla parte superiore per trasportare carichi fino a 1,5 kg. Il loro scopo è quello di fornire un'ampia gamma di articoli di uso quotidiano, dal cibo, bevande, ai medicinali e alle forniture di emergenza. Ovviamente Google non è stata la sola ad intuire le potenzialità dei droni. Già nel 2013 il CEO di Amazon, Jeff Bezos, aveva previsto che nei prossimi anni i droni del gigante della vendita al dettaglio online avrebbero iniziato a ronzare fuori dai centri di distribuzione. A quel tempo Bezos aveva dichiarato che i droni della sua azienda sarebbero stati costruiti per trasportare circa 2,5 kg, un limite di peso che avrebbe permesso di consegnare l'85% circa dei prodotti venduti da Amazon tramite drone. Amazon fece in Inghilterra la prima consegna via drone già nel 2016, ma coniugare le rigide e diverse norme su entrambe le sponde dell'oceano non è banale. In realtà, parallelamente agli annunci e agli esperimenti, Amazon sta portando avanti un'interlocuzione con la Federal Aviation Administration, la FAA, per chiedere un quadro regolatorio che consenta lo svolgimento delle sperimentazioni, attualmente non possibili per via delle misure di sicurezza imposte. Tra queste, l'obbligo di mantenere i velivoli nel raggio visivo del pilota, il che impedisce viaggi lunghi ed autonomi. Dal 2016 si è ammorbidita questa limitazione, consentendo il volo ad operatori che aderiscono al sistema LATAS per il controllo di volo automatico che impedisca le collisioni. Restano tutte le altre limitazioni, come l'obbligo di tenersi distanti dalle folle e di volare solo durante il giorno, e una generale incompatibilità del servizio immaginato da Amazon con le aree abitate urbane. Nel frattempo, dall'altra parte del mondo, in Cina, c'è un'altra grande azienda di e-commerce che si chiama JD, che tutto quanto immaginate l'ha già attuato. Senza l'onore delle cronache occidentali, a metà 2017 aveva realizzato 150.000 consegne via drone. Le aree rurali della Cina rappresentano un mercato potenziale di oltre 600 milioni di persone, spesso difficili da raggiungere su gomma o su ferro. Nelle province di Beijing, Sichuan, Jiangsu, Shaanxi, Guizhou, JD sta usando quotidianamente una flotta di droni in grado di effettuare circa 40 recapiti al giorno ciascuno, volando in un raggio di 40 km. A differenza della suggestiva idea di Amazon, che prevede il recapito direttamente alla porta del cliente, JD consegna le merci a dei centri di distribuzione locali o al limitare dei villaggi. Questo consente di evitare problemi di sicurezza e consente di ottimizzare il numero dei voli perché i velivoli possono trasportare fino a 10 kg. Il costo di un volo è di circa $1 e gli apparecchi hanno una dimensione di circa 80 cm. Per ottenere questi risultati, JD ha però sostenuto costi e compiuto sforzi mostruosi anche dal punto di vista del marketing. Nel 2015, infatti, l'azienda ha reclutato 150.000 promoter da mandare nei villaggi più sperduti per insegnare agli abitanti come utilizzare il web, pagando poi loro una commissione sul venduto. Le consegne continuavano a costituire però un problema in molte aree ancora impervie e non collegate con i servizi di trasporto pubblico o con strade difficilmente percorribili da mezzi su gomma. Ecco perché da fine 2015 l'azienda ha iniziato a far circolare i suoi droni rossi per un test di mercato nella provincia di Jiangsu. Intanto che i giganti trovano la quadra tra performance e numero dei droni, durata della batteria e velocità di ricarica, capacità di carico, regolamentazioni stringenti, modelli di business diversi ed una miriade di altri parametri in divenire, noi continuiamo a tenere il naso all'insù nella speranza che la prossima spesa arrivi dal cielo. Lunedì 22 aprile, il Consiglio Comunale di New York City ha approvato il Climate Mobilization Act, un pacchetto di leggi e risoluzioni volte a migliorare drasticamente l'efficienza energetica della città. Seguendo le orme di Toronto, San Francisco, Denver e Portland, tutti i nuovi edifici residenziali e commerciali della città dovranno avere tetti equipaggiati con superfici a giardino, pannelli solari, mini turbine eoliche o una combinazione di queste tre cose. Se nell'immaginario comune lo skyline della città è ancora dominato da vetro e metallo, presto cambierà faccia. La nuova legislazione sulla bioedilizia del Consiglio Comunale, approvata proprio un giorno prima della Giornata della Terra, mira a togliere dalla strada emissioni pari a più di 1 milione di automobili entro il 2030. Rafael Espinal, il membro del Consiglio di New York che ha sponsorizzato il disegno di legge, ha dichiarato: «Oggi stiamo approvando un disegno di legge che non solo renderà il nostro skyline più bello, ma migliorerà anche la qualità della vita dei newyorkesi per le generazioni future. Il disegno di legge riguarda tutti i nuovi edifici, nonché quelli che sono in fase di importanti ristrutturazioni. Regola i requisiti per gli edifici più piccoli e studia le modalità di introduzione graduale della norma per evitare di avere un impatto negativo sui proprietari di case e sulle piccole imprese». A onor del vero, diverse iniziative private a New York si erano già mosse nella medesima direzione. L'imponente tetto verde del Javits Center, per esempio, ha all'incirca le dimensioni di 5 campi da calcio. Ma sono stati progettati e realizzati altri tetti verdi su vari edifici della città come il Brooklyn Steel, il Barclays Center, l'USPS Morgan Processing and Distribution Center e molti altri. Ma cosa sono e quali benefici producono questi tetti verdi? L'aspetto estetico è indiscutibile, ma c'è molto altro. Un tetto verde è un tetto parzialmente o completamente ricoperto di piante e un substrato di terra deposta su una membrana impermeabile. Numerosi studi hanno dimostrato che i tetti verdi offrono una varietà di vantaggi per l'ambiente. Riducono l'effetto isola di calore urbano, raffreddando l'atmosfera circostante, e inoltre mitigano anche il ruscellamento delle acque piovane, che riduce l'inquinamento idrico. In alcuni casi, i tetti verdi possono anche essere utilizzati per l'agricoltura urbana, per fornire ai quartieri alimenti più sani e coltivati localmente, oltre che chiaramente generare posti di lavoro. Anche i proprietari di edifici e i proprietari di case trarrebbero beneficio dai tetti verdi. L'isolamento aggiunto che forniscono può ridurre le spese di raffreddamento e riscaldamento dei piani superiori dell'edificio. Inoltre forniscono un nuovo servizio per i residenti che può aumentare il valore della proprietà. I tetti verdi raffreddano le città mitigando l'effetto isola di calore urbano, riducono i costi energetici, assorbono l'inquinamento atmosferico, riducono il deflusso delle acque piovane, promuovono la biodiversità e forniscono isolamento acustico, non solo secondo il giudizio del Consiglio Comunale, ma anche in base ai risultati delle sperimentazioni già avviate in altri paesi. Cambiare il materiale su un tetto può sembrare un piccolo passo in effetti, ma l'impatto può essere impressionante. I tetti a verde vegetale riducono, come detto, l'effetto isola di calore, in quanto le piante assorbono la luce che altrimenti diventerebbe energia termica. Riducendo l'aumento di calore, i tetti verdi possono contribuire a ridurre la domanda di energia elettrica e persino il consumo energetico all'interno degli edifici. Una ricerca pubblicata dal National Research Council of Canada ha scoperto che un tetto verde estensivo può ridurre del 75% il fabbisogno energetico giornaliero di un edificio per la climatizzazione. Mi sembra chiaro che di fronte a queste valutazioni il fatto che abbiano un aspetto piacevole sia appunto solo un gradevole plus. A New York hanno stimato che 50.000 edifici, che rappresentano appena il 2% del totale degli edifici della città, dell'area urbana, contribuiscono alla metà di tutte le emissioni di carbonio legate all'edilizia. E da qui sono partiti per risolvere il problema. Non a caso il progetto di legge, denominato Dirty Building Bill, cioè letteralmente edifici sporchi, mira a ridurre le emissioni di carbonio dell'80% entro il 2050, attraverso soluzioni di risparmio energetico e retrofit, come l'installazione o la generazione di un migliore isolamento. Negli USA c'è persino un'associazione che si chiama Green Roofs for Healthy Cities, cioè tetti verdi per città in salute, il cui fondatore ha detto: con questa legislazione New York si unisce ad una famiglia crescente di città che utilizzano i tetti per gestire le acque piovane, generare energia pulita, ridurre l'isola di calore urbano, fornire posti di lavoro verdi e generare spazi ricreativi di cui tanto c'è bisogno. Ci sarebbe bisogno anche da noi. Secondo voi, si potrebbe o si dovrebbe copiare questa idea? Dopo aver parlato di consegne via drone e di tetti rivoluzionari, vi terrò con il naso all'insù anche in questo episodio. Due grandi e storiche istituzioni di scienziati e professionisti come la NASA ed il MIT hanno infatti deciso di rivoluzionare il modo in cui vengono realizzate le ali. Le ali di aeroplano sono strutture complicate e costose da progettare, costruire e mantenere. Per svolgere il loro lavoro hanno bisogno di un intricato sistema di superfici di controllo, motori, cavi e idraulica per funzionare, in modo che un'ala rigida possa utilizzare superfici che scorrono e si inclinano per controllare il flusso di aria che le attraversa. Il problema è che queste superfici rigide non sono così efficienti come dovrebbero essere in realtà. Ogni ala è infatti un compromesso tra un'intera serie di forme ideali che sarebbero necessarie per fornire le migliori prestazioni durante il decollo, l'atterraggio e ogni altra condizione di volo intermedia. Sappiamo benissimo che per quanto possiamo leggermente modificare la geometria dell'ala per rispondere alle diverse necessità di ogni fase di volo, restiamo comunque costretti dentro una struttura sostanzialmente rigida. Il MIT e la NASA hanno sviluppato un'ala realizzata con un metamateriale composto da centinaia di minuscole parti, che è automorforescente, una parola complessa che però vuol dire che può cambiare forma autonomamente in risposta al carico aerodinamico. Forse i termini in inglese ala morphing o in italiano mutante rendono più facilmente l'idea. Il team di ricercatori guidati dalla NASA e dell'MIT ha sviluppato questo nuovo design radicale che non solo è molto più leggero delle ali convenzionali, ma ha anche il potere per riconfigurarsi automaticamente per soddisfare le condizioni di volo del momento. Costruito con minuscole piastrelle polimeriche identiche collegate tra loro, il nuovo metamateriale meccanico promette una produzione e manutenzione più veloce ed economica degli aerei. Questa idea non è completamente nuova. Pensate che già il primissimo Wright Flyer del 1903 utilizzava un'ala morphing per i controlli, ma la nuova idea è quella di costruire l'ala con mattonelle che hanno forma di cubi polimerici, triangoli o altre forme, costituite da bordi della lunghezza di un fiammifero, e vuoti all'interno ovviamente, avvitati insieme per formare una struttura reticolare aperta e leggera che è coperta da un sottile strato di un polimero simile ad una pelle. Il tutto avrebbe più o meno la consistenza di una leggera gomma. L'ala diventa praticamente simile a una costruzione di Lego, ma flessibile. Secondo l'MIT, il risultato è un metamateriale meccanico che ha la stessa rigidità di un'ala convenzionale, ma la densità di un aerogel. In termini numerici, ciò significa ridurre la densità di questa gomma da 1500 kg per metro cubo a 5,6 kg per metro cubo. Questo non solo rende l'ala molto più leggera, ma anche in grado di rimodellarsi per soddisfare le condizioni di volo. A differenza delle ali convenzionali, che sono rigide e permettono all'aereo di manovrare grazie allo spostamento di alcune superfici, gli alettoni e gli ipersostentatori, l'ala del MIT è completamente deformabile e modifica il proprio disegno a seconda che il veicolo debba alzarsi, abbassarsi, virare o cabrare. L'ala del MIT permette, in buona sostanza, ai progettisti di non dover più scendere a patti con la fisica. Potendo mutare dinamicamente la propria forma, può assumere in ogni istante la conformazione più adatta alle condizioni del volo. Ma attenzione, che l'ala non muta forma per magia. Speciali micromotori e attuatori elettrici rendono possibile la deformazione dell'ala, che grazie a vari sensori e ad un cervello elettronico è in grado di assumere in ogni momento la conformazione più adatta alla situazione di volo, senza bisogno dell'intervento del pilota. Grazie a un metodo di stampaggio ad iniezione, il tempo di realizzazione di ciascuna piastrella è appena di 17 secondi. Combinando questo metodo con l'assemblaggio robotizzato, sarà possibile non solo scalare il sistema mantenendo bassi i costi, ma anche lasciare tempo agli ingegneri per dedicarsi ad altri progetti di aerei ancora più efficienti, come quelli con un'ala mista, dove lo scafo e l'ala si fondono l'uno nell'altro. E come tutto ciò che vola, la riduzione di peso significa inoltre minori consumi di carburante e quindi di emissioni nell'ambiente di sostanze tossiche. L'idea chiaramente richiede di essere esplorata ancora a fondo prima di vederla applicata ai futuri aerei di linea che siamo abituati ad utilizzare. Però la tecnologia potrebbe subire un'accelerazione legata alla sua potenziale utilità in molti altri campi, dalle turbine eoliche alle antenne nello spazio, dai ponti ad altre strutture estreme che richiedono complesse gestioni del peso e dell'aerodinamica. Pensate per esempio a cosa vuol dire trasportare una pesante pala eolica dal sito di produzione a quello di installazione, piuttosto che assemblare in loco una struttura leggera. In attesa di capire come e quando vedremo entrare questa applicazione nelle nostre vite, terrò le orecchie tese per capire se diventeranno pubbliche ulteriori informazioni su questa meravigliosa tecnologia. Se oggi dico esoscheletri o supertute e vi viene in mente l'ingombrante power loader di Aliens di James Cameron, vuol dire che siete rimasti un po' indietro rispetto agli sviluppi recenti di questo stimolante pezzo di tecnologia futura. Nell'immaginario comune, comunque, è facile pensare a quelle grandi strutture robotiche rigide ed ingombranti che sembrano avvolgere un individuo e che più che aiutarlo a svolgere dei compiti sembrano appesantirlo e rallentarlo nei movimenti. L'esoscheletro è un progetto sul quale ha investito l'agenzia DARPA statunitense e quindi non è una sorpresa che le applicazioni militari fossero il focus iniziale e che attorno allo strumento ci fosse il desiderio di una sorta di super soldato in grado di sopportare dolore e fatica oltre i limiti concessi ai normali uomini. Ed invece non abbiamo ancora visto nulla di tutto questo, mentre proliferano super tute che vogliono essere di aiuto alla deambulazione, al trasporto di carichi pesanti, alla cura di malati che non riescono più a camminare, e più in generale a sostegno di una grande quantità di mestieri che possono portare ad un'usura fisica non trascurabile. Senza contare che, come spesso accade, la convergenza di tecnologie diverse, in questo caso la sensoristica e gli algoritmi adattivi, stanno ampliando le possibilità di uso degli esoscheletri. Ma andiamo con ordine. L'umanità ha iniziato a entrare nell'era degli esoscheletri ed esosuit indossabili, che offrono sostegno e forza al corpo delle persone. Il mal di schiena è un problema complesso, con molte cause potenziali, ma una fonte comune è dovuta allo stress da movimenti ripetitivi e carichi sui muscoli e sui dischi. La maggior parte degli adulti soffrono di mal di schiena ad un certo punto della loro vita, e purtroppo stiamo parlando di una delle principali cause di disabilità fisica. La prestigiosa rivista medica The Lancet ha recentemente pubblicato una serie di articoli che invitano tutti, dai politici nazionali e internazionali, alle agenzie di finanziamento, ai ricercatori, ingegneri e clinici, a contribuire a migliorare l'efficacia delle cure e a sviluppare nuove soluzioni innovative per combattere questa epidemia globale. Ecco allora che se da una parte la Food and Drug Administration americana ha approvato diversi esoscheletri per assistere le persone con lesioni del midollo spinale o in caso di riabilitazione dopo l'ictus, dall'altra parte molti progetti mirano ad aiutare a mantenere i lavoratori sicuri, in sicurezza, e ridurre la fatica di lavori fisicamente impegnativi. È noto, per esempio, che la Toyota richieda ad alcune tipologie di lavoratori di indossare esoscheletri come equipaggiamento di protezione personale obbligatorio durante l'esecuzione di alcuni compiti che prevedono il sollevamento di materiali dove la fatica e lo stress muscolare potrebbero portare a lesioni. Per esempio, gli scienziati del Centro per l'Ingegneria Riabilitativa e la Tecnologia Assistiva della Vanderbilt hanno sviluppato un esoscheletro simile all'abbigliamento, che potrebbe essere descritto in modo più appropriato come abbigliamento meccanizzato o anche solo una super tuta. Si compone di un gilet e pantaloncini realizzati con comuni materiali di abbigliamento, con l'aggiunta di elastici in tessuto assistivo e un interruttore che permette a chi lo indossa di attivare o disattivare l'assistenza della tuta. Come funziona il sistema di sostegno alla schiena per alleviare il dolore? Quando è spento, chi lo indossa può muoversi liberamente e completamente, il che non è tipico degli esoscheletri. La tuta in questione infatti non ha motori o batterie e pesa meno di 1,5 kg. Nessuna parte di essa sporge dal corpo e quindi si nasconde facilmente sotto i vestiti di tutti i giorni. In qualsiasi momento, però, il sistema può essere acceso e come conseguenza gli elastici della tuta sopportano una parte del carico che tipicamente graverebbe sui muscoli della schiena. In una prima serie di test di laboratorio, la tuta ha ridotto il carico sui muscoli lombari di circa il 20% durante il sollevamento e fino al 40% durante l'appoggio, ed ha ridotto il tasso di affaticamento dei muscoli dorsali dal 30 al 40% in media. Se provate a pensare all'impatto di questi risparmi di affaticamento sull'intera vita lavorativa di una persona, potremmo avere la differenza tra un anziano in forze, senza muscoli usurati, ed uno che si muove a fatica. I prossimi passi saranno integrare sensori indossabili e apprendimento automatico nella supertuta. Con queste aggiunte, la supertuta sarà in grado di monitorare lo stress sulla schiena di chi la indossa ed attivare automaticamente l'assistenza quando è necessaria. Al Wise Institute, ad Harvard, invece, hanno già realizzato una supertuta che effettua regolazioni graduali, imparando dai movimenti di chi la indossa. La cosa più impressionante è la possibilità di personalizzare rapidamente la quantità di assistenza fornita, a seconda delle azioni dell'utente. Quando chi indossa la tuta inizia a camminare, il sistema segue la distribuzione dell'energia fino alle articolazioni della caviglia e misura quanta energia fa risparmiare all'utente. In base all'andatura unica di quell'utilizzatore, il sistema si adatta gradualmente a quella potenza fino a raggiungere il punto di massima assistenza ottimale. Quindi il futuro sarà fatto da tute leggere ed adattive. Questi tipi di exosuit o esoscheletri promettono sia di aumentare la mobilità degli utenti normodotati che di servire come ausilio alla mobilità dei disabili, ma senza il peso aggiuntivo e il disagio di indossare componenti rigidi ed ingombranti. Senza dimenticare che, in un'accezione più educativa della tecnologia, potrebbero anche insegnare alle persone a svolgere correttamente compiti che richiedono movimenti specifici. In conclusione, non è azzardato sostenere che nel giro di un ventennio al massimo, Batman, Spider-Man e Superman non avranno più l'esclusiva dei superpoteri fisici. Il mondo del lavoro mi sta a cuore e non potrebbe essere altrimenti. Spendiamo attorno al lavoro dalle 8 alle 12 ore della nostra vita quasi ogni giorno ed è lì che la tecnologia influisce maggiormente sul nostro modo di vivere, operare e relazionarci con gli altri. Se qualche settimana fa non ho potuto fare a meno di restare colpito e raccontarvi dell'intelligenza artificiale di IBM, che è in grado di predire con accuratezza quando un dipendente cercherà di cambiare lavoro, questa è la settimana di Eightfold. Eightfold è una piattaforma di intelligenza artificiale che abbina i candidati ad un determinato lavoro con i datori di lavoro e che pochi giorni fa ha chiuso un round di investimento facendo un aumento di capitale di 28 milioni di dollari. Ed è un round C. L'iniezione di capitale segue una prima raccolta da 5,7 milioni di dollari nel settembre 2017 ed un round B da 18 milioni di dollari nell'aprile 2018, portando il totale raccolto dalla società di Mountain View, California, a quasi 55 milioni di dollari, in meno di 3 anni. Ci deve essere qualcosa di speciale in questo progetto. Il problema che affronta Eightfold è ben noto: è difficile trovare candidati qualificati. Negli Stati Uniti ci vogliono circa 43 giorni dal momento in cui un annuncio viene pubblicato fino al giorno in cui un aspirante dipendente accetta un'offerta, ed assumere un solo candidato può costare in media oltre 4.000 dollari. Non sorprende che il 63% dei dirigenti di un sondaggio di Gartner abbia definito la carenza di talenti come il rischio principale che le loro organizzazioni devono affrontare. Anche le opportunità sono enormi, però, se si pensa che il cosiddetto mercato del recruiting vale circa 200 miliardi di dollari. E come si affrontano principalmente le ricerche oggi? Con parole chiave e qualche filtro. Insomma, se sto cercando un direttore amministrativo, uso la parola amministrativo. Guai a usare direttore, altrimenti il database mi lista direttori marketing, produzione, personale e così via. Se lo cerco direttore, magari selezionerò un filtro di esperienza lavorativa superiore ai 10 anni, o magari facciamo 15. Poi, giustamente, proverò a usare un filtro di settore, tipo la provenienza industriale, perché un conto è amministrare chi produce e magari esporta qualcosa di tangibile, altra storia far di conto per servizi e beni immateriali. Se poi voglio che provenga da una società di consulenza o da uno studio commercialista, altro filtro, altro giro, altra ruota. Logica ed esperienza aiutano, ma spero di avervi dato un feeling di quanto farraginoso ed impreciso sia questo modo di procedere. L'idea di Eightfold non è quella di concentrarsi sui titoli di lavoro, ma su quali competenze hanno le persone, almeno così ha detto il fondatore Ashutosh Garg. Non è detto che l'approccio utile sia cercare persone che hanno fatto esattamente quel mestiere o svolto un determinato compito, ma individui che possono farlo. Eightfold porta in tavola un motore di job matching altamente individualizzato basato sull'apprendimento automatico, che attinge miliardi di dati da oltre 100 milioni di profili per fornire raccomandazioni a selezionatori, manager e candidati, sia interni che esterni. Invece di scansionare semplicemente le parole su una pagina e abbinarle alle parole nella descrizione del lavoro, una macchina può identificare abilità e attitudini che non compaiono esplicitamente nel curriculum del candidato, costruendo incroci e correlazioni non facilmente percepibili dall'occhio di un selezionatore umano. Le persone in cerca di lavoro ricevono una lista dei ruoli migliori disponibili presso le aziende, insieme a una valutazione della pertinenza delle loro competenze e l'accesso a un chatbot al quale possono rivolgere domande sul lavoro, i benefit e la cultura aziendale. Per quanto riguarda i selezionatori, sono in grado di specificare cose come gli obiettivi di diversity, i titoli di studio e molti altri requisiti, e facoltativamente mascherare l'età, il sesso, l'etnia e la geografia dei candidati per ridurre al minimo i potenziali pregiudizi. Ed ovviamente la risposta dell'algoritmo è praticamente istantanea. Eightfold sostiene che i suoi algoritmi sono stati scrupolosamente debiased, quindi realizzati in modo tale da rimuovere il pregiudizio insito nei dati, tanto che hanno portato ad un aumento collettivo del 19% nell'assunzione di donne tra i loro clienti. Inoltre, in più di 20 milioni di candidature trattate fino ad oggi, si è osservato fino all'80% di risparmio di tempo per il reclutamento, un aumento del 200% di candidati qualificati ed una riduzione del 60% dei costi di assunzione. Ma è tutto oro quel che luccica? A mio avviso è possibile identificare ancora un problema cruciale. Il matching non è solo tra la qualità del candidato e la tipologia di lavoro da fare, ma anche tra attitudini del candidato e cultura dell'azienda che assume. E se volessimo andare nello specifico, caratteristiche del gruppo di lavoro nel quale il candidato si va ad inserire. In altri termini, se sei un buon venditore, lo posso capire di persona e sicuramente anche meglio grazie ad un potente algoritmo. Se sei in grado di performare bene in quell'azienda, con quella cultura, quello stile, quel modus operandi e quelle persone, capi e colleghi, non c'è ancora algoritmo di matching che risponda al quesito. Inoltre, secondo Bo Cowell, un economista della Columbia University, che ha studiato l'uso dell'intelligenza artificiale nelle assunzioni, questi sistemi potrebbero portare ad un abbassamento dei salari, almeno in alcune condizioni. Se le macchine sono in grado di identificare in modo affidabile candidati meno esperti, con meno credenziali, che comunque eccellono e potrebbero soddisfare i requisiti dei datori di lavoro, probabilmente questi si potrebbero portare a casa i candidati ad un prezzo più basso. E voi cosa ne pensate? Da candidati o da datori di lavoro, quanto vi affidereste ad una macchina per scegliere? Scrivetemi e scambiamo delle riflessioni, magari da condividere in un prossimo episodio non appena ci sarà sufficiente materiale per farlo. La puntata di The Future Of è finita, ma non andate via ancora un istante. Grazie di essere stati con me durante il vostro tragitto in treno o in macchina, o mentre stavate correndo o facendo sport, o come spero io la sera sprofondati in una comoda poltrona con un bicchiere di cognac in mano. Se vi è piaciuta, lasciate una recensione su iTunes o sulle app che usate per ascoltare i vostri podcast preferiti. Se volete ancora più news sul futuro, The Future Of, oltre al sito web thefutureof.it, ha un canale Telegram, una pagina Facebook che si chiama Futurist Hub ed un canale YouTube sul quale potete trovare altre brevi pillole di informazione e riflessione. Se volete contattare me, la cosa più facile è scrivere un'email a andreamarco.ferrante@gmail.com oppure visitare il profilo Twitter. Suggerimenti, spunti, critiche, proposte di collaborazione sono sempre benvenute. In attesa che esca la prossima puntata, suggerite The Future Of ai vostri amici.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.